questo testo così semplice e bello, la storia di una risurrezione operata da Gesù rispetto a un ragazzo che è morto e che viene pianto dalla madre, è pieno di particolari, e questi particolari sono interessanti e belli da sottolineare. Gesù entra in una città, viene detto il nome della città, ci sta anche un significato di bellezza, di allegria, di gioia, di delizia che è collegato a questo nome. Il punto è che è una città e lui arriva con la sua folla, i suoi discepoli, con tutti quelli che lo seguono, che seguono lui, e incontra un altro corteo. È l'incontro di due cortei che sono vicini alla porta della città. C'è una porta per la città umana, questa cittadina che Nain rappresenta l'umanità, che incontra il corteo trionfale di Cristo. Ha una sua logica, questa porta che è il luogo d'uscita. Si esce dalla città, si esce da questo mondo. Ecco che alla porta della città c'è un morto, un figlio unico di madre vedova. È la storia di un uomo che è morto e che ha sua madre che lo piange, una donna che non ha più lo sposo. Che scena straziante è questa! C'è un riecheggiare da parte di questa immagine dell'umanità che fa il suo tragitto e deve arrivare prima o poi alla porta. L'uomo cammina verso la porta, che è la morte, che è la fine, l'uscire dalla città. E ha una madre, ha un mondo che lo ha generato, l'umanità che genera figli che muoiono, questa tristezza, questo vuoto che si crea nel nostro mondo. Noi tutti quanti generiamo opere, persone, relazioni che presto o tardi moriranno. C'è un pianto nell'uomo, c'è un pianto nell'umanità, in questa madre che genera una vita che sicuramente morirà. In fondo, ogni bimbo che nasce, nasce annunziando anche un dolore che noi giustamente non fissiamo, non stiamo sempre a pensare a quel dolore, però è un fatto. Ogni vita che diamo su questa terra è una vita breve, che non è eterna. Le nostre opere sono cose che generiamo e hanno sempre la loro corruzione già innestata nel proprio sistema. Questo pianto è il cammino dell'uomo. In fondo tutto quello che può fare l'umanità è accompagnarci alla morte, andare piano piano verso la fine delle cose, verso il termine dei momenti belli, il tramonto delle cose forti e gioiose, che poi tutte finiscono. E questo è molto triste. Ecco, l'incontro di questi due cortei. C'è il corteo dell'uomo, dell'umanità, che è un corteo verso il pianto, un corteo verso il momento della sparizione, verso la tomba, verso il sepolcro, e un altro corteo gioioso e allegro. È il corteo che vuole toccare l'altro corteo. È una folla che vuole toccare un'altra folla. Sono i cristiani che incontrano gli uomini e hanno una cosa da dire. Innanzitutto hanno un cuore. Il Signore Gesù ha un cuore compassionevole. Il problema qui non è sopravvivere, qui il problema è amare. Il problema è prendersi a cuore il dolore dell'altro. È interessante questa misericordia, nel termine usato si implica un sommovimento delle viscere. Le cose più interne di Gesù si muovono, perché questo è ciò che sta succedendo. Dalle viscere di Dio è arrivato questo corteo di vita. Dalle viscere di Dio l'umanità, in cui Cristo si è incarnato, ha preso la forma d'uomo, ecco, ha un amore, una pulsione, un interesse, una compassione a riguardo dei tristi casi dell'uomo. E ha da dire innanzitutto una cosa a questa umanità che si prepara sempre e comunque a un funerale: non piangere. Infatti, molto della cultura dell'uomo, molto di quello che l'uomo fa è affrontare questo pianto, questo lutto, questa tristezza che nell'uomo resta. tutta la meccanica del divertimento, dell'alienazione, dell'inebriarsi, del costruire è tutta una forma di poter placare quel pianto. La tristezza dell'uomo produce a livello industriale opere, sistemi, cortei, cose da fare, perché uno deve sfuggire a questa tristezza. Certamente alla fin fine tutto sparirà e tutto si perderà. L'amara profezia del libro del Coelet è così, è esplicita ciò che c'è nel cuore dell'uomo: tutto è vano, tutto si perde. Non piangere. Allora, prima cosa, bisogna staccarsi da questo lutto. Prima cosa, non sappiamo tutto della nostra vita. Non sappiamo veramente quello che ci sta succedendo. Noi crediamo di sapere che tutto quello che è il nostro percorso è un percorso verso il sepolcro. No. C'è un'iniziativa di Dio. C'è però da non restare lì, incapsulati, incistati nella necessità di piangere questa tristezza. No. Sollevare lo sguardo. Prima cosa, non sai tutto, non è vero che è certo quello che tu reputi essere una disgrazia. C'è anche qualche cosa che è iniziativa di Dio e che è sorprendente. Allora, primo non piangere. E poi Gesù si avvicina e tocca la bara, mentre i portatori si fermarono. Perché? Perché non si poteva toccare un morto. Le regole, c'erano i portatori, gli uomini che erano deputati, comunque c'è un'evocazione scritturistica rispetto a tutto ciò. Chi è santo non può toccare la morte. Sorpresa, il santo tocca la morte. Lui che accetterà la morte per trasformarla in una storia diversa sta toccando la bara, si avvicina per avere un contatto. La vita tocca la morte. Questa è la sorpresa. Non è un'iniziativa che può prendere la morte, perché la morte è abbastanza defunta di suo, cioè non prende iniziative, non è che prende e si avvicina alla vita. E anche questo dobbiamo ricordarcelo. Non sarà mai per mezzo di una nostra iniziativa che risolveremo il più grande dei nostri problemi. Dovremo lasciarci inondare dalla compassione di Cristo. Arriva e ci tocca, putridi come siamo, arrivati alla fine e anche profondamente inutili, impotenti come siamo. Tocca la bara e poi parla al defunto. Ragazzo, dico a te, alzati. Per la parola di Dio può cambiare la nostra condizione. Qualcosa che ci dice chi siamo. È un ragazzo, è uno forte. Un ragazzo è uno energico, la giovinezza è energia che esplode. Ecco, questa energia viene evocata. Chi siamo noi? Noi crediamo di aver capito chi siamo e ci siamo dimenticati che c'è un progetto di Dio su di noi e noi ci leggiamo in maniera sballata, in maniera fuori mira. Non ci ricordiamo più di essere in fondo tutti dei ragazzi, piccoli bimbi di Dio, a cui Dio vuole parlare. Noi che pretendiamo tanto da noi stessi e tutto quello che sappiamo produrre è qualcosa che poi si perde, ci dimentichiamo di essere tutti dei giovani davanti a Dio, tutti dei piccoli, chiamati a essere dei bambini, non essere solamente dei bimbi di questa madre impotente e piangente, ma diventare figli del Padre della vita, diventare fratelli del Signore Gesù Cristo che ci dice: alzati. Alzati! Quante volte c'è uno spirito di pianto, prono, sgonfio dentro di noi. Questa parola viene a dire: ma che cosa vede in te Dio? Che cosa sei tu per Dio? Sei sempre uno che può ricominciare. Sei sempre uno che è un ragazzo. C'è un testo della liturgia che dice: la rinnovata giovinezza dello spirito. È proprio un testo pasquale, un'orazione che si recita nel tempo pasquale. Cosa intende? Quando arriva il Signore, tutti ripartiamo da zero. Quando arriva il Signore, non è vero che l'ultima parola è stata detta, l'ultima parola la dice l'unico che è l'Omega. L'Alfa e l'Omega, il Signore Gesù, arriva e dice: ragazzo, alzati, dico a te, parlo proprio con te. Non è una parola astratta, non è una filosofia, è una relazione. Il morto si mise seduto e cominciò a parlare. Ed è interessante che c'è innanzitutto per gradi, no? Si alza, prima si mette seduto, non si pretende subito questo, adesso sbalzi in piedi così, piano piano, una cosa per volta, Dio ha pazienza e parla, cioè risponde a una relazione. Ed egli lo restituì a sua madre. Ecco l'esperienza della Chiesa, di essere vestita di povertà umana, ma di vedersi consegnare figli, fatti nuovi, azzerati, resettati, messi nelle condizioni di ripartire, di rinascere e di averli accanto a sé. Il Signore ci conceda, attraverso questo Vangelo, di poter contemplare la potenza di Dio, che se parla con noi, torniamo tutti giovani.